Benvenuti e benvenuti a scuola, e questo è l'ottavo itinerario del nostro secondo viaggio sul territorio del secolo dei lumi. Come sapete ci troviamo a Königsberg in compagnia di Immanuel Kant, con il quale 15 giorni fa abbiamo riflettuto sulle parole chiave ragione, esperienza e critica, il triangolo di parole da cui Kant inizia la sua formazione. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il giovane studente, 22enne, Immanuel Kant, scrive nel 1646 una tesi, che è la sua tesi di laurea, intitolata Pensieri sulla valutazione delle forze vive. E nell'incipit di questo saggio, che è un'opera che viene stampata a cura dell'università per la sua qualità, questo incipit che abbiamo letto 15 giorni fa enuncia un programma di studio e di ricerca che lui segue in modo graduale e sempre più rigoroso, e che a suo tempo darà i suoi frutti. In questo brano il giovane studente Immanuel Kant elenca, come ricorderete, le questioni che il filosofo deve affrontare. Primo, garantire la validità delle scienze. Secondo, escludere che con la ragione si possano risolvere le questioni metafisiche. Per la metafisica c'è la fede. E fondare la legge morale sulla ragione umana e non sulle metafisiche, le religioni, le ideologie. Ora, l'indagine, lo studio e la ricerca che Kant conduce è molto laboriosa e accurata, e prima che lui possa vedere un po' di luce, come ha scritto, passano più di 20 anni, studia per 20 anni, dal 1746 al 1769, Kant, sperimentando l'utilizzo dello strumento della critica, tanto che questa fase della formazione di Kant viene chiamata precritica, anche se questo strumento lo utilizza già al meglio. Ebbene, con lo strumento della critica, che nell'itinerario scorso abbiamo avuto modo di descrivere, no? Questo strumento, partendo dall'analisi filologica del termine di derivazione greca, potete poi ripassare quello che abbiamo detto sul repertorio di 15 giorni fa. Ebbene, il giovane Kant si occupa di studiare per 20 anni il tema del rapporto tra la ragione e l'esperienza, conducendo la sua esplorazione seguendo la scia delle parole chiave e delle idee cardine delle due grandi correnti filosofiche che in questo momento vanno per la maggiore: il razionalismo, proposto da Christian Wolff, e l'empirismo, esposto da Isaac Newton. E quindi, come corollario, cioè per dare corpo alla sua ricerca, Kant studia con impegno, ma lo studia davvero, non come gli insegnanti dell'Università di Königsberg, che ripetono sempre da anni, come dirà Kant, e loro diranno: ma come si permette questo sabatello di dirci queste cose? Ma è così. Studia con impegno le opere di Cartesio, di Locke, di Berkeley, di Leibniz, di Hume, poi ne parleremo tra un po', e di Rousseau. Adesso noi cercheremo di percorrere l'itinerario di studio e di ricerca di Kant, concentrando la nostra attenzione sugli elementi più significativi che emergono dal suo impegno intellettuale e sugli avvenimenti che caratterizzano questo periodo della sua vita, il cosiddetto periodo precritico, dal 1746 al 1769. E procediamo quindi con ordine, ripetendo anche in funzione didattica, per mantenere un filo conduttore, parole e concetti che abbiamo già espresso. Ora, questo periodo di studio e di ricerca, come sappiamo, ma è utile ripetere, ha inizio con la presentazione ai docenti dell'Università di Königsberg della sua tesi di laurea, che è considerata, considerarsi la prima opera di Kant. Si tratta, come sappiamo, ma è bene ripeterlo ancora una volta, di un saggio intitolato Pensieri sulla valutazione delle forze vive, scritto nel 1746, ed è il testo composto da uno studente di 22 anni che di conseguenza presenta anche una serie di lacune, ma nel suo complesso viene considerato, soprattutto dal suo insegnante di filosofia, di cui Kant si ricorderà per tutta la vita, il professor Martin Krutzen, che abbiamo incontrato 15 giorni fa. Martin Krutzen capisce il valore di questo studente, considera il suo lavoro molto interessante. Kant, dopo aver dissertato sul pensiero di Cartesio di Leibniz, conduce a una riflessione su come si possa, secondo lui, far conciliare le idee del pensiero di Wolff sul tema della ragione con le idee del pensiero di Newton sul tema dell'esperienza. Cioè, è inutile schierarsi con l'uno o con l'altro e non concludere nulla. Cioè, cerchiamo di combinare le cose, perché tanto della ragione quanto dell'esperienza ne abbiamo bisogno per vivere. Cioè, quindi non possiamo definirci o razionalisti o empiristi. Cioè, tutte e due le cose ci servono. No. Kant si adopera intellettualmente per capire in che rapporto stanno quindi i ragionamenti che la persona fa nella sua mente con le esperienze che realizza nella vita pratica, perché questo è il problema. Ma l'aspetto più importante di questa prima opera composta dal giovane Kant sta, come sappiamo, e bene ripeterlo ancora una volta, nelle parole dell'Incipit che abbiamo letto la volta scorsa e ripetuto questa sera, che annunciano un programma che Kant, spirito metodico, segue negli anni in modo rigoroso e che attraverso le sue riflessioni anche noi dobbiamo seguire. Ebbene, nel 1746 Immanuel Kant termina gli studi universitari e si laurea a pieni voti in matematica, in fisica e in filosofia all'Università di Königsberg, chiamata con il soprannome di Albertina, l'Università Albertina di Königsberg, perché è stata fondata nel 1544 da Alberto I di Prussia. Guardate, questo Ateneo ha cessato la sua attività, poi negli anni 60 ha riaperto, ma nel 1945, perché la città era quasi completamente distrutta, voi capite, avete guardato la carta geografica e dove eravamo, e il personale superstite si è trasferito all'Università di Gottinga in Bassa Sassonia. Guardate, utilizzando la rete di cui siete esperte ed esperti, trovate un sito che mostra immagini del grande edificio dell'Università Albertina di Königsberg e dell'omonimo osservatorio astronomico che era collegato all'Ateneo, di cui Kant si è servito anche, poi vedremo. Incuriositevi, perché la curiosità stimola la mente a investire in intelligenza. Andate a vedere di che luoghi stiamo parlando, no? Ci sono. E allora cosa mi teniamo a fare lì, no? In ibernazione, in questo grande osservatorio dove c'è di tutto, ma che cosa serve ancora bene non abbiamo capito, se non c'è un percorso da seguire utile, no? Per imparare. La fine degli studi, guardate, coincide per Kant con la morte di suo padre Georg, il sellaio Kant. mentre sua madre Anna, come abbiamo già detto 15 giorni fa, era già scomparsa nel 1737, quando lui aveva 13 anni. Guardate sul punto 2 del repertorio. Per il giovane Kant, dopo aver acquisito la laurea, iniziano anni molto duri. Cioè, la sua famiglia, come sapete, di profonda fede pietista, e della corrente religiosa del pietismo ne abbiamo parlato nello scorso itinerario, potete ripassare sul repertorio, conduce un'esistenza, soprattutto sua madre, Anna Reuter, di cui Kant si ricorda con grande tenerezza, no? Abbiamo detto, ricordo mia madre, scrive Kant, sempre col cancione, perché è una madre per convinzione, sempre incinta per convinzione religiosa. E me la ricordo, nonostante queste sue condizioni, avanti e indietro, a portare la minestra a chi ne aveva bisogno, le coperte a chi aveva freddo, la parola di conforto a chi, anche nelle classi privilegiate della città, di chi ne aveva bisogno. Ecco, Anna Reuter, è una famiglia questa davvero animata da uno spirito pauperista, quindi il Vangelo dispone di non accumulare beni sulla terra. I genitori di Immanuel coerentemente non hanno accumulato beni, hanno però prima di tutto, con i loro risparmi, pochi risparmi, provveduto a far studiare i figli, tre femmine e due maschi sopravvissuti su 11, e poi hanno sempre ridistribuito il poco che rimaneva in favore delle persone più bisognose di loro. Ora, entrambi i genitori di Immanuel, Anna morta nel 1737, Georg morto nel 1746, sono stati sepolti, come hanno chiesto, per loro volontà, nella zona del cimitero di Königsberg riservata ai nullatenenti. E questo è il posto privilegiato, dicevano, a cui i pietisti ambiscono, cioè in linea con l'esortazione evangelica, beati gli ultimi. Ora Kant, quindi Kant cresce in questo clima, quindi terminati gli studi deve trovarsi un lavoro e per una decina d'anni svolge l'attività di precettore presso le dimore, i castelli, delle nobili famiglie dell'aristocrazia terriera prussiana, dislocate nella provincia prussiana, e di conseguenza deve allontanarsi da Königsberg per vivere in zone di campagna. Kant si dedica con impegno a questo lavoro, a volte umiliante, e che lo isola dalle attività culturali che si svolgono in città, però studia. Profondendo le sue idee umanistiche ai suoi discepoli, e non è senza significato il fatto che quasi tutti i suoi nobili studenti di quel tempo abbiano poi sostenuto con convinzione le lotte contadine che andavano sviluppandosi in quegli anni per l'abolizione della servitù della greva. E guardate, in questo aspetto della sua prima attività di insegnante, Kant è stato sempre orgoglioso. Quando veniva arrestato qualcuno di questi giovani nobili che andavano in piazza, facevano le barricate per lottare per l'abolizione della servitù della greba, quando veniva arrestato in questura, di quello che si diceva sempre, questo è stato allievo di Kant. Oltre a insegnare, Immanuel studia e scrive, e la prima fase della sua attività di ricerca viene chiamata naturalistica, e ora dobbiamo seguirlo quindi su questa strada per capire perché viene chiamata naturalistica. Beh, intanto Immanuel, per merito del professor Knudsen, è affascinato soprattutto dal pensiero di Newton e dal suo metodo sperimentale, con il quale il grande scienziato inglese, come sapete, codifica le leggi che fanno funzionare la natura e l'universo. Quindi si parla di naturalismo di Newton. E Kant, in proposito, dopo aver scritto una serie di articoli, compone due brevi trattati sul tema del naturalismo, che vengono pubblicati su una rivista nel 1754, intitolati, attenzione ai titoli, sulla questione se la Terra abbia subito modificazioni nel movimento di rivoluzione intorno al proprio asse, e sulla questione se la Terra invecchi da un punto di vista fisico. E questo è di attualità. E poi nel 1755 Kant fa stampare, usando i pochi soldi che è riuscito a risparmiare, in forma anonima, la sua prima opera impegnativa a carattere naturalistico, intitolata Storia universale e teoria dei ceri. Nella prefazione Kant presenta questo suo saggio come una ricerca condotta secondo i principi di Newton sull'origine del mondo e su come si è formato l'universo. E Kant tenta di andare ben oltre la fisica di Newton, perché si propone di spiegare l'origine dell'universo con le leggi generali della natura, senza però chiamare in causa, se non nel primissimo atto originario, la potenza del creatore, che Newton chiama con un atto di fede a sostegno del suo sistema. Ricordate che Newton, quando gli dicevano sì, ma come funziona la legge? Ma io non lo so, come si è formata la legge di gravitazione? Non lo so, l'ha creata Dio. E Newton un po' dice, fa questa affermazione perché non ha strumenti per risolvere il problema, e un po' perché in Inghilterra c'era la pena di morte per chi professava l'ateismo, lo sapete. E quindi ora Kant vuole compiere rispetto a Newton un passo in avanti sulla via della laicizzazione della scienza, per liberare la scienza dall'influsso della religione. Kant vuole dare delle spiegazioni scientifiche che non facciano appello alla metafisica, cioè vuole trovare risposte che non debbano essere avvalorate dall'intervento della potenza di Dio. Lasciamo in pace Dio su queste cose. Se in quest'opera Kant sostiene che l'universo è un sistema di sistemi i cui confini si estendono all'infinito, sorpassando ogni potere degli umani concetti. E di conseguenza, scrive Kant, non è facile farsi un'idea di come è fatto l'universo senza un programma di sperimentazione. E non basta, afferma Kant, per la conoscenza l'utilizzazione del buon senso comune o di un atto di fede in Dio creatore. Bisogna andare oltre. Kant sostiene che i sistemi dell'universo, compreso naturalmente quello solare, che è solo uno dei tanti sistemi cosmici, dipendono da una sola legge meccanica di gravitazione, ma la scoperta di questa legge da parte di Newton non ha ancora permesso di dare una risposta a due quesiti fondamentali: come si è formato e come funziona l'universo. Kant, in proposito, formula un'ipotesi. In origine tutto ha avuto inizio, sostiene Kant, da una nebulosa originaria composta di particelle di densità diversa. E guardate che fa un'ipotesi molto accreditata. E proprio a causa della densità ineguale delle particelle sono andati autogenerandosi diversi punti di attrazione e di repulsione. E intorno a questi punti aggreganti e disgreganti si sono formati i sistemi di cui si compone l'universo. però che Kant è molto vicino alle idee quantistiche in questa sua. Ora, Cartesio, scrive Kant, pensava che l'universo, che come sappiamo Cartesio chiama res extensa, la cosa che si estende, si espandesse in modo omogeneo, senza essere animato da nessuna forza interna. Kant modifica totalmente la visione cartesiana sulla natura e l'origine dell'universo, rifacendosi alla legge della gravitazione universale di Newton. Le particelle della nebulosa iniziale, del brodo primordiale, qualcuno poi dirà, scrive Kant, si espandono, ma non avendo tutte la stessa densità, succede che quelle più dense, come sperimentato in laboratorio da Newton, possiedono la caratteristica di avvicinarsi al centro del sistema molto di più di quelle meno dense. Ed ecco perché, sostiene Kant, nel nostro sistema solare, come d'altronde in tutti gli altri, ribadisce Kant, c'è una gerarchia di corpi celesti che procede dai più densi e perciò più vicini al Sole, più vicini al centro come Mercurio, ai più rarefatti e perciò più remoti come Saturno. Cioè la Terra, afferma Kant, si è venuta a trovare a metà strada tra il centro e la periferia del sistema e quindi si trova ad avere un giusto equilibrio tra la densità e la rarefazione. Questo fatto meccanico, scrive Kant, ha permesso lo sviluppo delle varie forme di vita e l'esistenza dei terricoli, così li chiama Kant ironicamente, che, afferma Kant in modo distaccato, sono composti da una miscela di materialità densa e di spiritualità rarefatta. E questo giustifica il fatto, ribadisce Kant, che ogni persona, vivendo in equilibrio tra la densità e la rarefazione, tra la materia e lo spirito, fa esperienza del conflitto esistenziale tra il bene e il male. Cioè, quindi qui apre una porta su un ragionamento che poi andrà a sviluppare. E di conseguenza ogni persona è soggetta e connaturata al sistema universale, perché ne fa parte, facciamo parte, siamo parte integrante di questo sistema, è inutile che ci montiamo la testa, dice Kant, ed è chiamata quindi a compiere inevitabilmente la persona la scelta morale, perché è questo che ci distingue, ci dovrebbe distinguere. Se ci fosse gente su Mercurio, scrive Kant, dove regna la densità, gli individui sarebbero tutta materia e quindi anche sgravati da responsabilità morale, mentre se ci fosse gente su Saturno dove regna la rarefazione, gli individui, scrive Kant, sarebbero tutto spirito e di conseguenza anche loro vivrebbero al di là del bene e del male, sgravati da responsabilità morali. Ma qui naturalmente si capisce che sta facendo dell'ironia. Tutto questo, afferma Kant, che tira le conclusioni della sua riflessione in chiave naturalista, dimostra che l'universo si è formato così com'è a causa di una legge meccanica naturale e quindi l'intervento della potenza di Dio creatore è escluso. E allora, si domanda Kant, anche la legge morale scaturisce da un principio meccanico naturale? Il ragionamento in chiave naturalista condotto dal giovane Kant nella sua opera intitolata Storia universale e teoria dei cieli, a parte le simpatiche divagazioni un po' fantastiche sui mercuriani e i saturniani, contiene una innegabile verità scientifica. La formazione dell'universo prevede l'esistenza di una nebulosa iniziale composta da particelle di densità diversa. Il fatto è che di questa ipotesi, sviluppata da Kant nel 1755, nessuno se ne è accorto. Kant è un emerito sconosciuto. E per giunta l'editore di questo trattato fallisce e questo testo diventa introvabile, ne restano poche copie. 40 anni dopo, attenzione, nel 1796, il famoso matematico, astronomo e fisico francese Pierre-Simon de Laplace, 1749-1827, nel trattato Esposizione del Sistema del Mondo, formula in modo più dettagliato l'ipotesi di Kant sulla formazione del sistema solare da una nebulosa iniziale composta da particelle di densità diverse. Ed è giusto dire che Laplace era del tutto ignaro del trattato di Kant, e quando 20 anni dopo ne viene a conoscenza e lo legge, vuole che questa scoperta, ha voluto che questa scoperta passasse alla storia della scienza con il nome di ipotesi Kant-Laplace, e difatti così si chiama, giustamente. Guardate, Pierre-Simon de Laplace è un eccentrico personaggio che si è distinto nella storia della scienza e della politica del suo tempo, cambiando spesso bandiera, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Guardate, utilizzando l'enciclopedia, navigando in rete, andate a fare anche brevemente la sua conoscenza, incuriositevi, perché è un personaggio, perché la curiosità invoglia la mente a fare ricerca. Poi, se c'è qualcosa che vi ha colpito di questo personaggio, comunicatelo scrivendo 4 righe a proposito. Nel 1755 Kant ritorna a vivere a Königsberg perché ha la possibilità di trovare lavoro in città. Ma procediamo con ordine. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel 1755 Kant ritorna a vivere a Königsberg e partecipa al concorso universitario per il dottorato di ricerca e lo ottiene con una dissertazione scritta in latino e sempre di carattere naturalistico intitolata De Igne, sul fuoco. Sapete che ignis in latino è fuoco. E nello stesso anno ottiene anche la libera docenza universitaria con la dissertazione, sempre redatta in latino, intitolata Principiorum Primorum Cognitionis Metafisicae Nova Delucidatio, cioè nuova spiegazione della conoscenza metafisica dei principi primi su Dio, sulla creazione del mondo, sulla natura dell'anima. Guardate, al di là dei titoli di queste opere, che non è necessario ricordare, ma sono qui, dobbiamo prendere atto che nel 1755 Kant viene invitato per la sua bravura, per i suoi meriti, a insegnare all'università di Königsberg, no? Caro giovane professore, dice il rettore, se vuole venire a insegnare qui, visto che lei è tanto sapiente, c'è sempre dell'ironia, Kant non è mai andato d'accordo con quell'ambiente, anche quell'ambiente ha sempre visto in Kant un pericolo, no? Troppo dedito a queste cose, no? Alla ricerca, alle ipotesi, allo studio, E quindi lui accetta e inizia naturalmente a tenere corsi di varie discipline, però guardate, non in veste di insegnante ordinario, cioè non è che lo assumono. Oggi tanto direbbe di precare, vecchio problema, cioè non viene assunto a tempo indeterminato, retribuito dall'istituzione scolastica con uno stipendio degno di un cattedratico, ma viene assunto come un semplice libero docente pagato dagli studenti iscritti ai suoi corsi e soggetto a un contratto da rinnovare anno per anno. Ma guardate, ma lui, anche in questa condizione di precarietà, che durerà 15 anni, per 15 anni tanto ha fatto il precario, allora, è soddisfatto lui di questa nuova attività, perché il pur misero salario che riceve, guardate, è stato calcolato che la paga in talleri, c'erano i talleri nell'area in Prussia in questo momento, la paga di Canti in talleri corrispondeva mediamente a circa 650 euro mensili. Per sua fortuna, di anno in anno, il numero dei suoi studenti aumenta, perché è un bravo insegnante Kant, è uno che ti fa divertire quando tiene lezione, oltre ad insegnarti le cose. Noi abbiamo un'idea di Kant, Musone, guardate che è completamente sbagliata questa idea. E di conseguenza riesce a simulare qualcosa in più, ma non molto di più, si dice fino a 750 euro. Ebbene, guardate, il pur esiguo salario gli permette comunque di mantenersi dignitosamente, sebbene debba condurre una vita modesta, Canta terrà per tutta la vita, per convinzione, una vita modesta. Guardate, ma lui intanto è abituato alle ristrettezze, no? Essendo cresciuto, cioè, in un ambiente pietista, no? Quando mia madre faceva la minestra, dice Kant, doveva bastare non solo per noi 10 che eravamo in casa, ma anche per altri 40 a cui lei la portava perché ne avevano bisogno. E quindi, e poi, soprattutto, questo incarico gli permette di affrancarsi dal lavoro di precettore, cioè un'attività ancora più precaria e troppo servilistica per il suo carattere. Come libero docente, Kant annualmente tiene lezioni di, abbiamo l'elenco, matematica, di fisica, di logica, di filosofia morale, di geografia fisica, di diritto naturale, di storia della filosofia, di antropologia e di pedagogia. E un certo numero di studenti di cui ha curato la formazione si è distinto sul piano intellettuale. Ricordiamone uno tra tutti, Johann Gottfried Herder, alunno di Kant dal 1762 al 1764, che incontreremo probabilmente al termine di questo percorso, e poi nel prossimo viaggio del prossimo anno, se continueremo a viaggiare il prossimo anno. In questi anni, dal 1755 al 1760, mentre si dedica all'insegnamento, Kant continua a studiare e compone 5 opere ancora di carattere naturalistico. I terremoti del 1756, vi ricordate che nel 1755 c'è stato il terribile terremoto di Lisbona, in cui la città è andata distrutta, ne abbiamo parlato con Voltaire, e anche Kant resta colpito da questo evento catastrofico e lo studia. Poi, Teoria dei venti del 1756, una riflessione sugli studi di D'Alembert sull'origine dei venti. Monadologia fisica del 1756, un'esposizione sul tema delle monadi nel pensiero di Leibniz. Progetti di un collegio di geografia fisica del 1757, un saggio sul concetto di paesaggio e sul suo valore. Anche il paesaggio scrive un valore artistico, scrive Kant. Impariamo ad osservarlo, questi sono i canoni, no? Facciamo un collegio di osservazione. E sull'ottimismo, 1759, una riflessione analitica sui concetti illuministi di ottimismo ragionevole e di ragionevole scetticismo, che abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno. Poi, in questo periodo, oltre che dalle idee di Newton, viene influenzato dal pensiero di Hume, e Kant 25 anni dopo scriverà: la lettura delle opere di Hume mi ha svegliato da un profondo sonno dogmatico nel quale ero immerso, facendomi riconsiderare in termini nuovi il tema della conoscenza e il ruolo delle idee. Quelli di Hume lo abbiamo incontrato 1711-1776, lo abbiamo incontrato nel secondo itinerario del viaggio dello scorso anno, e adesso, per entrare in sintonia con il percorso intellettuale compiuto da Kant, che dobbiamo sapere che cosa impara Kant da Newton per andare oltre, perché poi Kant andrà sempre oltre, dobbiamo riprendere contatto con questa figura per capire che cosa ha imparato Kant dalla lettura delle opere di Hume e dalla corrente dell'empirismo. Freddy Hume, come ricorderete, è nato a Edimburgo in una famiglia della piccola nobiltà terriera scozzese, e dopo essersi laureato all'Università di Edimburgo ha scritto due opere importanti: Ricerca sull'intelletto umano, pubblicata nel 1748, e Ricerca sui principi della morale, pubblicata nel 1751. Ebbene, questi due trattati vengono bersagliati dalla critica. E Hume, ricorderete, che viene perseguito e condannato con l'accusa di materialismo e di ateismo. Guardate, lui se la cava con il metodo Galileo, con una serie di ritrattazioni, di precisazioni, in cui naturalmente ritratta come aveva fatto giustamente Galileo, perché era inutile finire impiccati, Galileo bruciato, ma in Inghilterra impiccato per attaccarsi ad un principio, meglio continuare a vivere, a pensare, a scrivere e ad agire. Quando Kant legge il testo di queste due opere, che sono state tradotte in tedesco nel 1756, viene subito stimolato a riflettere. Guardate, i manuali di filosofia, lo sapete, etichettano Hume come un empirista. E che cosa significa essere un empirista? Cioè, un empirista, come sapete, è uno studioso che colloca alla base della conoscenza l'esperienza umana. In greco il termine esperienza si traduce teira, da cui il termine empirico, no? Ora, la persona, secondo Hume, acquisisce la conoscenza della realtà, del mondo e delle cose attraverso l'esperienza sensibile. E l'esperienza sensibile è data dalle impressioni che corrispondono alle sensazioni e dalle idee che si formano nella mente della persona attraverso il ricordo delle impressioni ricevute. Quindi le impressioni, sostiene Hume, sono efficaci sul piano della conoscenza, cioè sono sensazioni vere e proprie, se possiedono due caratteristiche fondamentali: la freschezza e la vivacità. Se noi abbiamo delle sensazioni fresche e vive, ecco che conosciamo quello che stiamo toccando, quello che stiamo sentendo, quello che stiamo guardando, quello che stiamo annusando. Quando la persona, scrive Hume, avverte l'impressione fresca e vivace che scaturisce da un oggetto, prova una sensazione illuminante, chiarificante, esplicativa, che corrisponde alla conoscenza di questa realtà. Le impressioni colte dalla persona nelle sue esperienze di vita quotidiana non sono tutte dotate però di freschezza e di vivacità, perché quando si ripetono, quando afferma Hume, perdono la prerogativa di essere illuminanti, chiarificanti ed esplicative, in quanto la mente della persona se n'è già fatta un'idea di questa sensazione. Pensate, no, applichiamole su di noi, no, queste, quello che stiamo studiando, perché, e difatti, afferma Hume, le idee sono il ricordo delle impressioni, oppure sono l'anticipazione di impressioni di cui la persona ha già fatto esperienza, e quindi le idee sono copie, cioè sono immagini sbiadite delle impressioni, scrive Hume, e sono composte da ricordi più o meno frammentari, e di conseguenza le impressioni, afferma Hume, sono conoscenze allo stato forte a cui la persona crede, alle quali dà il suo consenso in virtù della loro freschezza e vivacità. E infatti le impressioni che risultano illuminanti, chiarificanti ed esplicative, afferma Hume, non danno adito a discussioni, ma a prese d'atto. Le idee, invece, afferma Hume, sono conoscenze sbiadite nel ricordo, quindi sono, afferma, conoscenze allo stato debole, e danno adito a molte discussioni per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza della realtà. Guardate, noi qui ci troviamo alle origini del concetto moderno di ideologia e di pensiero forte, di pensiero debole, Vattimo che è morto qualche tempo fa, temi trattati dalla filosofia contemporanea, cioè che noi, se continueremo a viaggiare, studieremo a suo tempo, ma qui Hume apre una via che poi via via viene percorsa. Hume afferma che le impressioni sono una forma di conoscenza forte e le idee sono un tipo di conoscenza debole, per cui sostiene che la realtà colta dalle idee e intesa dal pensiero è di grado inferiore e meno attendibile della realtà concretamente sentita in modo empirico con i sensi, e di conseguenza, scrive Hume, la mia conoscenza di un oggetto impressionato dai sensi è superiore alla conoscenza che ho di questo oggetto quando lo penso con la mente. Ora Kant comincia a ragionare su tutto questo. Naturalmente Kant, leggendo le opere di Hume, riflette sul fatto che le correnti di stampo razionalista, dal pensiero di Cartesio a quello di Leibniz, hanno sempre sostenuto dogmaticamente che la mente della persona contiene dalla nascita le idee, che sono state poste lì da Dio e che sono quindi innate nel pensiero umano, e per questo motivo precedono l'esperienza. Prima ci sono le idee chiare e distinte, e poi c'è l'esperienza, ed è attraverso di loro che con la ragione la persona conosce la realtà. E questa affermazione cartesiana, guardate, era diventata un dogma, e contraddirla risultava un gesto blasfemo. E questo è il profondo sonno dogmatico dal quale Kant dice di esserci risvegliato leggendo le opere di Hume. Hume dimostra che può esistere un tipo di conoscenza alternativo all'innatismo cartesiano, e afferma che è attraverso l'esperienza sensibile che la persona conosce la realtà, e le idee sono solo il ricordo slavato delle impressioni avute, quindi l'esperienza sensibile è l'elemento forte della conoscenza, mentre l'idea è l'elemento debole. Ed è, qual è un'impressione che, osservando, ascoltando, annusando, toccando, gustando, quindi con i sensi, ha prodotto in voi una sensazione particolarmente fresca e vivace, illuminante, chiarificante, esplicativa? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Kant, studiando le opere di Hume, prende atto che il concetto di idea e quello di ragione vanno ripensati completamente per andare anche oltre il pensiero di Hume. E leggiamo un frammento tratto dal saggio Ricerca sull'intelletto umano, cioè gli interrogativi che Hume pone a se stesso stimolano Kant sulla necessità di dedicarsi alla ricerca senza dare nulla per scontato, no? Allora ha ragione Newton, bisogna schierarsi lì, ha ragione Hume, bisogna schierarsi là. Kant, vedete, appartiene a un'altra generazione già, cioè non deve schierarsi di qua o di là, cioè bisogna cercare di capire che cosa c'è di utile di qua e di là per andare oltre, perlomeno provarci. Leggiamo da David Hume, Ricerca sull'intelletto umano. Io non voglio pormi nemmeno il problema delle origini delle impressioni. Che importanza ha stabilire se le impressioni provengono dagli oggetti stessi, o siano prodotti dalla nostra mente, o dal nostro spirito, oppure derivino da un eventuale creatore? L'importante è capire che le impressioni sono dati originari, sono istinti fondamentali, sono elementi necessari del conoscere e limiti precisi degli atti della mente. Non possiamo pensare una cosa senza averla prima vista fuori di noi o sentita nella nostra mente. Mentre è importante sapere che queste conoscenze semplici, le impressioni e le idee, ubbidiscono a determinate regole che possiamo chiamare leggi di associazioni, e in base a queste norme le impressioni e le idee si associano, dando luogo a conoscenze più complesse. Kant ragiona su questo e ha una gran voglia di andare oltre, invece, no? Ora, Hume, come abbiamo già ricordato nel viaggio dello scorso anno, vorrebbe fare in campo psichico ciò che Newton ha fatto sul terreno della fisica, cioè scoprendo la legge di gravitazione universale che regola i fenomeni del mondo fisico. Cioè, quindi Hume vorrebbe agire di conseguenza per scoprire anche lui una legge universale, no, che riguarda la nostra conoscenza. Ma guardate sul punto 4 del repertorio. Hume vorrebbe scoprire le leggi che regolano il mondo psichico, così come Newton ha scoperto le leggi di gravitazione universale che regola il mondo fisico. Cioè vorrebbe identificare le regole che nella mente sovrintendono al rapporto che si instaura tra le impressioni sensoriali forti e le idee deboli. Che rapporto c'è quindi a questo punto tra impressioni e idee? E codifica tre norme che chiama leggi di associazioni, e Kant, studiando il trattato di Hume intitolato Ricerca sull'intelletto umano, riflette in proposito. Le leggi di associazioni, secondo Hume, come ricorderete, sono la legge della contiguità nel tempo e nello spazio, la legge della somiglianza e la legge del rapporto di causa. Ora, per esempio, guardate, questo esempio lo abbiamo già fatto in proposito in altri contesti, ma è calzante. Se tra di noi, come è successo anche qui nella nostra scuola, nei nostri gruppi per un certo periodo di tempo, se tra di noi ci fosse una persona, sempre la stessa persona, che prima dell'inizio della lezione raccoglie le firme di presenza sull'apposito foglio, ebbene, secondo la legge della contiguità nel tempo e nello spazio, ogni volta che questa persona appare qui o altrove, cioè che si produce l'impressione della tua figura, nasce nella nostra mente l'idea del foglio delle firme, che è resa percepibile dalla analogia con questa persona, con la continuità. Mentre, secondo la legge della somiglianza, se noi vediamo una persona che assomiglia a quella che raccoglie le firme, o sentiamo che si chiama come lei, non solo abbiamo un'idea di lei, ma associamo a questa anche l'idea del foglio delle firme. E poi, secondo la legge del rapporto di causa, quando vediamo il foglio delle firme, ci aspettiamo di vedere anche la persona che le raccoglie e in ogni caso ce la rappresentiamo, però dobbiamo sapere chi è, perché solo l'esperienza ci permette di avere di questa persona un'impressione forte. E in definitiva, che cosa ci insegnano, scrive Hume in modo interlocutorio, queste regole elementari, o meglio, che cosa generano queste norme? Le leggi di associazione, scrive Hume, generano l'abitudine, e l'abitudine genera la fiducia, e la fiducia è capace di far nascere l'aspettativa che l'impressione si riproduca. E questo meccanismo psicologico, scrive Hume, è quello che genera la fede. Ed è la fede che crea le forme più complesse di conoscenza, le idee oggettive, considerate erroneamente, sostiene Hume, conoscenze forti, perché in realtà, come tutte le idee, sono acquisizioni deboli, come l'idea di causa, di sostanza, di spazio, di tempo. E se l'idea è l'elemento debole del sistema, esistono davvero in modo oggettivo, si domanda Hume, queste idee di causa, di sostanza, di spazio, di tempo, oppure esistono soltanto perché la persona le considera tali per abitudine, come aspettativa della propria fede nell'esistenza? Con questa critica graziante e originale, che ha spaventato i membri di tutti gli apparati di potere, Hume, rischiando gravi ritorsioni, mette in discussione l'esistenza delle idee oggettive sulle quali si basa soprattutto l'impalcatura della religione. Se si considera l'idea di causa, scrive Hume, e Kant segue la sua riflessione con interesse, quando una persona vede il lampo precedere il tuono, pensa che tale successione sia sempre stata così e lo sarà anche in futuro. E inoltre pensa che tra il lampo e il tuono non ci sia solo un rapporto cronologico, uno prima e uno dopo, ma che esista anche tra questi due fenomeni un rapporto intimo, metafisico, come se il lampo producesse il tuono e non si limitasse solo a precederlo. Mentre in realtà, scrive Hume, questi due fenomeni, il lampo e il tuono, esaminati in termini scientifici, così come tutti i fenomeni naturali, avvengono in quanto tali, cioè quando ci sono le condizioni adeguate al loro manifestarsi, iuxta propria principia, no? Secondo le leggi proprie della natura, scordate per Rabbino Telesio, no? E non uno come causa dell'altro. Il lampo non causa il tuono, ma lo precede soltanto. E allora si domanda Hume, da dove nasce il concetto di causa? Cioè, a forza di vedere il lampo precedere il duolo, scrive Hume, la persona si abitua a pensare questa successione e se la aspetta. E ogni volta che vede questo, ha fiducia di sentire anche quello, e di conseguenza è l'associazione tra questo e quello, tra il lampo e il tuono, che crea l'abitudine e quindi genera la fiducia, provoca l'aspettativa e fa nascere la fede. Ora, lo stesso, scrive Hume, vale per le idee di sostanza, di spazio, di tempo, che in chiave oggettiva sono illusorie, perché è l'abitudine ad aver creato un pensiero debole che ha fatto esistere oggettivamente queste idee, facendole apparire forti, mentre tutta la realtà materiale e spirituale, ferma Hume, si dissolve in impressioni forti e idee deboli. Ed è chiaramente Kant è preso da questo ragionamento e vuole rifletterci sopra. Per queste sue affermazioni, documentate nei testi delle sue opere, Hume subisce violenti attacchi da parte dei conservatori, viene denunciato per materialismo, scetticismo, ateismo, e lui quindi in modo ironico scrive: che cosa ci suggerisce la ragione? Ci consiglia che se vogliamo vivere senza disperarci, e se vogliamo sperare di salvarci, è meglio ingannarsi e dire di credere. È meglio manifestare di aver fede, perché non sarà la ragione a salvarci la vita, ma bensì la nostra dichiarazione di fedeltà all'autorità costituita. Ora, lo scetticismo ragionevole di Hume ha un obiettivo costruttivo che riguarda la morale, e Kant è molto interessato a riflettere su questo tema. Su queste basi, scrive Hume, è possibile definire una concreta prospettiva di carattere morale. Nell'Europa di oggi, afferma Hume, la singola persona attende ai propri vizi privati, è ripiegata sull'individualismo e sull'egoismo, però, sottolinea Hume, la persona è anche capace di provare il sentimento della simpatia, sympathos, in greco sympathos è la partecipazione con passione, in modo compassionevole alle necessità altrui, cioè la persona capisce che i beni materiali fondamentali che toccano a lei dovrebbero toccare anche a tutte le altre persone. Lo pensa, ma magari non lo dice. Che cos'è di conseguenza, si domanda Hume, il bene? Il bene, scrive Hume, è ciò che la persona stima sia utile e necessario per lei e per le altre persone. Così il male, afferma Hume, è ciò che la persona ritiene dannoso per lei e per le altre persone, ed è quindi su queste semplici ma forti impressioni corrispettive di altrettante idee deboli, scrive Hume, che deve fondarsi la politica delle istituzioni, che sono chiamate a promuovere in primo luogo un sistema di educazione pubblica per insegnare insieme a tutte le materie a coltivare con appositi percorsi didattici le virtù pubbliche. La morale pubblica, afferma Hume, è laica, non può e non deve avere risvolti confessionali, perché sfociano sempre nel dogmatismo. E i valori tradizionali della morale, l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la compassione, sono stati predisposti, afferma Hume, dal pensiero dell'umanesimo, un pensiero che ha cercato ragionevolmente di temperare gli individualismi e gli egoismi. E oggi, scrive Hume, è mediante il sistema educativo pubblico che la persona può e deve imparare a trasformare in virtù concrete, sensibili, fresche, vivaci e forti le proprie impressioni, cioè le conoscenze sensibili, perché non basta approvare le virtù sul piano ideale, poiché se restano lo stato di idee, le virtù sono deboli, come lo sono le idee, per cui è facile per la persona lodare idealmente il bene e biasimare il male, ma poi in pratica, siccome l'idealità è aleatoria, in quanto le idee sono deboli, sono conoscenze sbiadite, succede che, scrive Hume, ogni progetto etico rischia sempre di fallire, perché la morale necessita non di un progetto da vaneggiare mentalmente, fatto di idee e basta, ma di un programma empirico, frutto dell'esperienza che nasce dalla scorta delle impressioni forti da poter e da dover realizzare concretamente e praticamente. Ora Kant, leggendo le opere di Hume, intanto pensa che la filosofia non debba soltanto servire per osservare come è fatto il mondo, ma debba servire per cambiare il mondo. E di questo era già convinto dall'inizio, ma se ne convince sempre di più. Kant, leggendo le opere di Hume, comprende che il tema della morale va affrontato con una riflessione che parte dal basso, dalla condizione umana, basata sulle impressioni date dall'esperienza e non con la proclamazione di dogmi, cioè condizionati da false idee oggettive, dogmi che piovono dall'alto. Hume non può ammettere che ci siano delle entità che sfuggano alla conoscenza sensibile e quindi Dio, che è fuori dalla portata dei sensi, sfugge alla conoscenza. Esiste però, scrive Hume, un fenomeno religioso, il sacro, generalizzato nel mondo, e la religiosità, afferma Hume, è alla base dell'esperienza umana. E che cos'è la religiosità, si domanda Hume? Il fenomeno religioso, svincolato dagli apparati di potere, scrive Hume, è un importante fatto naturale dello spirito umano, che nasce dal bisogno pratico di protezione e di aiuto. L'uomo, prima Faber e poi Sapiens, è vissuto, afferma Hume, in un continuo timore nei confronti delle forze della natura e ha constatato la propria miseria e la propria imperfezione, cercando un rifugio e un conforto e trovando una consolazione al di sopra delle proprie possibilità. E si è verificata, scrive Hume, una grande e potente operazione culturale riguardante la costruzione dell'idea di Dio. Ma, afferma Hume, questo concetto, essendo un'idea, è comunque e di per sé un concetto debole. Ora, la religione, scrive Hume, non ha valore in se stessa, ma può essere uno stimolo positivo per la vita sociale della persona. Se gli apparati religiosi, invece di porre solo dei divieti, scrive, fossero in grado di presentare programmi che potrebbero esaltare il valore delle virtù pubbliche, come propone la letteratura dei Vangeli, che invita la persona inequivocabilmente, scrive Hume, a scegliere le impressioni forti volte praticamente a realizzare il bene piuttosto che limitarsi a manifestare la propria credenza in idee di principio che risultano deboli e inconcludenti. Quindi nel trattato intitolato Ricerca sui principi della morale, Hume, a questo proposito, fa una citazione tratta dal testo del Vangelo secondo Matteo, con la quale vuole mettere in evidenza che il giorno del giudizio ogni persona verrà giudicata non in base alle sue idee, per quanto belle possano essere, perché le idee, anche brutte, se restano tali, sono deboli e inconcludenti, ma le persone verranno giudicate in base alle impressioni forti che li hanno condotti ad un comportamento di tipo materiale, che hanno provato e che hanno generato in loro un comportamento simpatico, compassionevole verso le necessità altrui. Quindi David Hume trae spunto dal Vangelo del testo secondo Matteo per avvalorare il suo pensiero, per evidenziare che le idee sono un tipo di conoscenza debole e sbiadita, mentre le impressioni sono una forma di conoscenza forte, dotata di potere salvifico. Quindi leggete in proposito dal versetto 31 al versetto 46 del capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo, che non è attraverso delle idee che quando abbiamo visto che c'era qualcuno che aveva fame e gli abbiamo dato da mangiare, o che aveva sete e gli abbiamo dato da bere, o che non era nulla e l'abbiamo vestito, abbiamo preso spunto da impressioni forti, concrete, materiali. Non siamo stati lì a chiedere a quello se era del nostro partito per dargli da bere o da mangiare, no? No, se era fariseo, no, o se era pubblicano, no, o se era collaborazionista dei romani, o se era zelota, no, dal giorno di Matteo. Ma ora, i ragionamenti contenuti nelle opere di Hume, voi capite che fanno riflettere Kant. Kant li approva indiscriminatamente, ma no, non approva mai nulla indiscriminatamente Kant. Approva tutto sul terreno della ricerca, perché tutto è utile. Quindi non respinge e non approva incondizionatamente. Utilizza perché sa benissimo che è chiaro che servono le impressioni, ma servono anche le idee, no? E quindi è evidente che bisogna che ci si rifletta sul rapporto quindi che c'è tra questi elementi, no? E, è chiaro che è utile il ragionamento di Hume, perché è utile studiare, perché lo studio cura poi le nostre riflessioni, i nostri pensieri. E ora leggiamo le parole con cui Hume termina il trattato intitolato Dialoghi sulla religione naturale. Guardate, un'opera pubblicata, come lui ha voluto che avvenisse, nel 1776, subito dopo la sua morte, perché dice se la stampano prima, dice che anch'io faccio una brutta fine, e quindi dà mandato al suo curatore testamentario. Scrive Hume, mi sento, che tra l'altro scrive qualcosa invece di particolarmente utile anche per chi aveva una mentalità retrograda, mi sento di affermare che noi non siamo altro che collezioni di differenti percezioni che si susseguono con una inconcepibile rapidità in un perpetuo flusso e movimento. La nostra mente è una specie di teatro dove le diverse percezioni fanno la loro apparizione, passano e ripassano, scivolano e si mescolano con un'infinita varietà di atteggiamenti e di situazioni. e non si fraintenda il paragone del teatro. A costruire la mente non c'è altro che le percezioni successive. Noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste scene vengono rappresentate o del materiale di cui la mente è composta. E questo intriga molto Kant, che invece vorrebbe capire da dove vengono rappresentate le scene che abbiamo in testa, che abbiamo in mente, e qual è il materiale di cui la mente è composta. Guardate, in quest'opera Hume cerca di compiere uno sforzo quasi commovente per non costruire nulla di metafisico, no? In modo da lasciare aperta la porta della ricerca, della sperimentazione, dello studio. Tuttavia non si può negare che in queste parole di Hume, noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste scene vengono rappresentate e del materiale di cui la mente è composta. Ebbene, non si può negare che in queste parole ci sia comunque, e Kant lo pensa, un forte anelito verso l'assoluto. E Kant lo coglie e capisce che Hume si sforza di ignorare questa sua aspirazione perché non ha strumenti per affrontare un grande e complesso problema che però, pensa Kant, non andrebbe evitato, perché inevitabilmente la persona, e Kant lo sperimenta su di sé, tende a domandarsi: come mai aspiro ad avere una conoscenza che vada oltre le sensazioni e che non si fermi alle impressioni? E da dove deriva questa aspirazione a superare l'esperienza? E che cos'è che fa scaturire questo anelito verso l'assoluto? Kant riflette e comincia a sentirsi attratto, oltre che dal naturalismo di Newton, che lui ha studiato fin dall'università, e dall'empirismo, è attratto anche dal tema che riguarda il mistero dell'esistenza umana. E così, con metodica diligenza, come è solito fare, comincia a studiare quel vasto argomento che è la metafisica. E dove lo porta questo studio? Sì, non bisogna che la metafisica condizioni, dice Kant, no, il filosofo deve andare. Però prima l'abbiamo studiata abbastanza questa grande disciplina che parte da lontano, e Kant si mette a studiare, perché questa è la sua grande virtù, quella di non lasciare nulla al caso e nulla di intentato. Inoltre, guardate, in questi anni, dal 1756 al 1762, Kant può leggere, tradotte in tedesco, le opere di Jean-Jacques Rousseau. E anche questo incontro diventa determinante nel percorso di formazione di Kant, che, leggendo le opere di Rousseau, fa delle importanti scoperte. Quali scoperte? Non si può certo rispondere con una battuta a questa domanda, come non si poteva rispondere con una battuta a perché Kant si occupa di naturalismo e di empirismo. Bisognava capire come mai. Sì, i nostri percorsi sono in salita, però evidentemente, sicuramente resta nella nostra mente molto materiale sul quale riflettere. Ma per concludere, sempre per rimanere in tema, ci dedichiamo a una lettura di un breve brano poetico molto significativo composto dalla scrittrice polacca premio Nobel per la letteratura nel 1996, Wisława Szymborska, una figura che probabilmente conoscete, che abbiamo già incontrato in altri contesti. Wisława Szymborska è nata nel 1923 a Brin, in Polonia, ha studiato lettere e sociologia nella bella città di Cracovia, visitatela sulla rete, dove ha risieduto e dove nel 1953 ha collaborato con la rivista Vita Letteraria e nel 1980 ha partecipato alla fondazione di due riviste importanti, poi tradotte anche in Europa, Arca e Cultura. E sempre a Cracovia è morta nel 2012. Sulla rete potete fare una conoscenza più approfondita con questo personaggio. Wisława Szymborska ha sempre dichiarato che Immanuel Kant è stato uno dei suoi principali referenti intellettuali. E ora leggiamo l'ode della cattiva considerazione di sé, tratta dalla raccolta pubblicata nel 1998 intitolata Vista con granello di sabbia, la trovate in biblioteca, è stata pubblicata da Adelphi. Leggiamo da Vista con granello di sabbia l'ode della cattiva considerazione di sé. La poiana non ha nulla da rimproverarsi. Gli scrupoli sono estranei alla pantera nera. I piranha non dubitano della bontà delle proprie azioni. Il serpente a sonagli si accetta senza riserve. Uno sciacallo autocritico non esiste. La locusta, l'alligatore, lo scarabeo e il papano vivono come vivono e ne sono contenti. Non c'è nulla di più animale della coscienza pulita sul terzo pianeta del Sole. Se siamo persone libere per natura, si domanda Wisława Szymborska, così come prima di lei si avrebbe domandato Kant e anche Rousseau, prima di Kant, ebbene, se siamo persone libere per natura, non dovrebbe essere la natura stessa a definire lo spazio e l'ambito della nostra libertà? Cioè, l'uomo sapiens è l'unico animale in grado di essere scontento di se stesso e quindi l'unico capace di pentirsi. Ma se siamo persone naturalmente libere, come possiamo pentirci di ciò che facciamo usando la nostra libertà naturale? Ora, com'è possibile che quello che facciamo per natura possa comportare dei conflitti interiori? E allora forse è necessario chiarire quale sia la nostra natura e che senso abbia la nozione di natura umana per noi, gli unici animali capaci di avere la coscienza sporca. Cioè, che cosa scopre Kant di utile per la sua formazione intellettuale leggendo le opere di Rousseau? E la natura umana, si domanda Kant, è buona, è cattiva oppure è istintiva, no? Come in questo caso. E si domanda Kant, in che relazione stanno la bontà, la cattiveria e l'istinto? E ce lo dobbiamo domandare a questo punto, visto che ci siamo arrivati, a pensare quello che stiamo pensando. E per rispondere a queste e a molte altre domande, bene quindi procedere con lo spirito topico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e, sapendo che non c'è nulla di più animale della coscienza pulita sul terzo pianeta del Sole, il viaggio continua. Buonanotte.